a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Venezia. Marostica Vicenza, scusate. Allora, nella trasmissione di oggi, visto che non c'è Francesco, io vi parlerò, ne prendo l'occasione per trattare una lettera relativa agli scritti morali di Epicuro. Agli scritti morali di Epicuro. Ne approfitto perché, non essendoci Francesco, mi posso prendere tutto il tempo che è necessario. Mentre invece con Francesco, quando ci sarà qua, continueremo il discorso relativo agli inni omerici, e in quanto il commento agli inni omerici sono abbastanza brevi e ci permettono di lasciare spazio anche agli interventi di Francesco e tutto quello che lui deve dire. Prima di iniziare la trasmissione, vi ricordo che sabato esattamente il 13 dicembre, qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti, terremo il dibattito relativo alle correnti vegetative, cioè continueremo quello che è il ciclo dei dibattiti sul crogiolo della stregone, la via occidentale della conoscenza, la via della stregoneria, e tratteremo il discorso delle correnti vegetative. Questo sarebbe praticamente il sesto dibattito relativo al crogiolo dello stregone vero e proprio, settimo dibattito se consideriamo anche il cappello, cioè il dibattito introduttivo sul crogiolo dello stregone. Allora, sabato alle ore 20:30, appuntamento alla sala dibattiti di Radio Gamma 5 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. In questa occasione, cioè tutte le persone che parteciperanno, o meglio, le persone che dopo il dibattito vorranno fermarsi con noi in pizzeria, faremo un brindisi, una piccola festa relativa al solstizio d'inverno. Sapete che il solstizio d'inverno è il solstizio che viene celebrato mediante festa, mediante baldoria, mediante piacere, mediante divertimento. Perché l'epoca d'inverno per i pagani politeisti consiste nella celebrazione dello stato in cui si è, cioè lo stato in cui si è, lo stato fetale, lo stato della vita fisica, lo stato del corpo luminoso, lo stato di ciò che si è il momento in cui si costruisce e si gioisce di se stessi e della gioia della propria vita, della propria esistenza. Pertanto, non esiste un rito evocativo relativo al solstizio d'inverno, anche se volessimo potremmo trovare lo stesso, però in realtà non esiste un rito specifico perché sarebbe il rito di noi altri, cioè il rito di noi, cioè ognuno fa la festa per ciò che è. Pertanto, diciamo così, siccome poi farlo al 21 dicembre, poi ci sono feste, ci sono anche doveri parentali e tutto il resto che le persone, tanto per fare qualcosa fra amici, fra persone che stanno bene assieme, lo faremo sabato sera, sabato 13 dicembre, dopo il dibattito, magari faremo un dibattito veloce. E dopo ci troveremo chiaramente a fare questa festa, come tutte le altre volte, insomma, né più né meno, in pratica. I dibattiti sul crogiolo dello stregone di questo ciclo che abbiamo iniziato sono sì legati ai dibattiti che abbiamo fatto a Marostica 2 anni fa, cioè in pratica la traccia di sviluppo è la stessa, però in realtà sono molto diversi, cioè le cose vengono molto più puntualizzate, molto più sviscerate e molto più chiarite. Pertanto, sono esattamente gli stessi dibattiti, però in realtà non sono gli stessi dibattiti. Le cose finali, le conclusioni che tendono sono le stesse che abbiamo trattato durante il ciclo di dibattiti di Marostica. Però però in realtà l'esposizione del dibattito è molto diversa, è molto più ricca. Altri discorsi da fare non ce ne sono, insomma, appuntamento pertanto è per il 13 dicembre, sabato 13 dicembre alle ore 20:30 in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Naturalmente le persone possono anche venire solo per il dibattito, dopo andare via, ovviamente, insomma, come sempre del resto. Ciò che tratteremo oggi, vediamo un attimo se trovo anche gli occhiali, sarà una lettera di Epicuro. Voi sapete che nelle antiche società pagane, nelle antiche società pre-cristiane, il senso della vita era dettato dal piacere. Questo vale sia per le antiche società egiziane, sia per le società greche, sia per le società dell'antica Roma, sia per le società nordiche. Il piacere della vita era quello che caratterizzava la rappresentazione della vita all'interno dell'individuo. Poi ogni cultura aveva il suo modo di praticare questo piacere, il suo modo di rapportarsi rispetto al mondo. Però diciamo così che il piacere della vita, la felicità, erano cose essenziali per le antiche società, per le persone dell'antica società. Cambiò il discorso proprio con l'avvento del cristianesimo. Il cristianesimo portò il dolore, cioè la vita come dolore, la vita come sofferenza, la sofferenza come mezzo per sottomettere gli esseri umani. E questo venne a cambiare col monoteismo. Solamente il monoteismo si impossessò in maniera talmente violenta e talmente dura degli esseri umani da non consentire loro di vivere in maniera decente, di affrontare la vita, di costruirsi la vita. Tutta la storia degli uomini dall'avvento del monoteismo fino ad oggi non è altro che un processo di uscita dall'orrore e dalla sottomissione. Pertanto tutta la storia dell'umanità dall'avvento del cristianesimo fino ad oggi è storia della costruzione della libertà nell'orrore imposto dal cristianesimo. E Epicuro fa parte praticamente il fondatore di quelli che sono i filosofi detti del giardino, i filosofi della felicità, i filosofi del piacere. Erano tre praticamente le grandi scuole di filosofia dell'antica Grecia. Una era l'Accademia, che iniziò con Platone, e dall'Accademia abbiamo anche i peripatetici, quelli che camminavano nel peripatio, in pratica Aristotele. La seconda erano gli stoici, e gli stoici sono quelli che praticamente hanno inventato il Dio creatore. Sì, lo so, c'è anche in Aristotele l'elaborazione del motore primo e della causa prima del mondo, solo che Aristotele inverte i termini, cioè Aristotele parte dalla sua esistenza e si chiede: come faccio io ad esistere? Come fa il mondo ad esistere? Da questa domanda che lui si pone va alla ricerca di possibili soluzioni. Naturalmente sono possibili soluzioni, cosa diversa invece dei cristiani che impongono il creazionismo, la volontà creatrice all'inizio del tempo. Gli stoici lavorano molto su tutta una serie di elementi trascendentali che poi verranno presi anche dal cristianesimo, verranno elaborati. E il terzo gruppo, diciamo così, di filosofi erano gli epicurei, e i quali erano estremamente razionalisti, e fra gli ricordiamo che gli epicurei vengono anche incluso Democrito, e viene incluso anche quel Lucrezio, la cui scoperta della natura del libro a Roma ci ha rivelato come la scienza antica era infinitamente più avanzata di quanto non si sospettasse. Bene, questa è la lettera a Meneceo, scritta da Epicuro. Una caratteristica particolare di questa lettera, sicuramente la traduzione è ottima, però è una traduzione quasi scolastica, cioè in pratica una traduzione che sì è precisa nel contenuto, però alle frasi messe in modo tali da non risultare scorrevoli. Pertanto le persone dovranno mettere molta attenzione per riuscire a cogliere dal soggetto, il verbo, il predicato, il fluire della frase. Sono le pecche delle traduzioni dal greco, purtroppo, queste. Lettera a Meneceo. Né giovane induce alcuno a filosofare, né vecchio di filosofare si stanchi, giacché nessuno è immaturo, nessuno troppo maturo per pensare alla salute dell'anima. Chi dice che di filosofare non è ancora l'ora, o è passata, fa come chi dicesse che non è giunta o non è più l'ora di essere felice. Per modo che filosofare deve e il giovane e il vecchio, quello perché invecchiando si mantenga giovane di beni nella gratitudine del passato, questo perché giovane sia insieme e provetto nella intrepidità del futuro. Necessario è pertanto rivolgere di continuo nella memoria le cose atte a produrre la felicità. Se è vero che quando essa c'è, abbiamo tutto, quando non c'è, tutto facciamo per averla. Le massime che tante volte t'ho date, praticali, ed abile sempre alla mente, considerandole gli elementi primi della vita perfetta. Innanzitutto la divinità, ritienela un essere incorruttibile e beato conforme alla visione del divino che ognuno porta impressa al fondo d'ogni credenza, e non le aggiungere nulla che all'incorruttibilità sia contrario ed alla beatitudine alieno, ma intorno ad essa credi tutto quello che ha virtù di conservarle la beatitudine che all'incorruttibilità va congiunta. Gli dèi, difatti, esistono. Evidente la conoscenza che noi ne abbiamo. Quali i più li credono, non esistono. Le condizioni stesse della loro esistenza, essi vengono a togliere loro con la credenza che ne hanno. Ed empio non è chi nega gli dèi dei più, ma chi ha la nozione degli dèi aggiunge quanto è nell'opinione dei più. Giacché non prenozioni, ma false supposizioni sono i giudizi che dai più vengono espressi sugli dèi, ed in tal modo che i più grandi danni, di cui solo in esse è, per i malvagi la causa, vengono fatti derivare dagli dèi, e con essi i grandi benefici. Familiarizzati, infatti, con le virtù che hanno proprie. Essi non ammettono se non ciò che loro somiglia, stimano estraneo tutto ciò che non è tale. Renditi abituale il pensiero che la morte per noi non è nulla, giacché ogni bene e male è nel senso, e la morte è priva di senso. La retta conoscenza che la morte per noi non è nulla, mette quindi in condizione di godere della mortalità della vita, come quella che non aggiunge un tempo infinito, ma toglie la brama dell'immortalità. Nulla vi è di fatti di cui possa temere nel vivere chi ha veracemente compreso che nulla vi è di cui possa temere nel non vivere. E però parla vuoto chi dice di temere la morte, non perché la sua anima avrà a soffrirne quando sarà venuta, ma perché ne soffre ora il pensiero che un giorno essa verrà. Ciò che infatti non dà molestia, presente, senza ragione, attrista mentre atteso. Il male che più farà brividire ed è la morte, non è dunque nulla per noi, perché quando noi siamo non c'è la morte, e quando c'è la morte noi allora non siamo. Per modo che essa non riguarda né vivi né morti, per gli uni non c'è e gli altri non sono più. Mai più la morte ora la fuggono, come il massimo dei mali, ora come requie ai mali della vita la cercano. Il saggio, al contrario, non rifiuta il vivere, né teme il non vivere, già che il vivere non gli è di noia, né crede che il non vivere sia un male. e come dei cibi non sceglie, in ogni caso il più abbondante, ma il più gustoso, così del tempo vuol goderne non il più a lungo, ma il più piacevole. Chi esorta il giovane a ben vivere e il vecchio a ben morire è un semplice, non solo perché la vita è cosa che di per sé stessa dà gioia, ma anche perché una e la medesima è l'arte di ben vivere e di ben morire. Peggio d'assai chi dice che bello è non esser nato e una volta nato varcare al più presto le porte dell'Ade. Se ne è convinto, perché non lascia subito la vita? Ha sempre la possibilità di farlo, se v'è fermamente determinato, ma se fa per gioco, parla a vuoto su cose che non lo ammettono. Bisogna tenere sempre a mente che il futuro non è né al tutto nostro, né al tutto non nostro, affinché né assolutamente lo attendiamo come realizzabile, né come affatto irrealizzabile lo togliamo dalle nostre speranze. Si deve considerare che i desideri parte sono naturali, parte vani, e dei naturali gli uni sono necessari, gli altri solo naturali, e dei necessari alcuni sono necessari alla felicità, altri all'assenza di molestia del corpo, altri allo stesso vivere. Solo l'esatta visione di essi sa infatti riportare ogni elezione e ogni fuga alla sanità del corpo e all'assenza di turbamento dell'anima, poiché questo è il termine in cui la vita beata tocca il suo culmine. In realtà tutto quello che facciamo lo facciamo solo per questo, per non soffrire dolore e per non essere turbati, e non appena questo in noi si è prodotto, in terra si placa la tempesta dell'anima, non avendo l'essere vivente dove muovere i passi, come a cosa che gli manchi, né altro da cercare perché il bene dell'anima e del corpo sia completo. Noi infatti abbiamo bisogno del piacere quando, il piacere non essendo presente, soffriamo dolore, ma quando dolore non soffriamo, non abbiamo più bisogno del piacere. Ed è per questo che noi diciamo il piacere principio e fine della vita felice, perché è il piacere che l'esperienza ci ha mostrato consistere il bene primo, e noi congenere, e come da esso diamo inizio ad ogni elezione ed ogni fuga, così adesso ci riduciamo nel giudicare ogni bene sulla base dell'affezione che ci fa da norma. Poiché questo è il bene primo e a noi connaturato, per la medesima ragione ancora non ogni piacere eleggiamo, ma vi sono, sono casi in cui a molti piaceri rinunziamo, quando ad essi maggiore segua per noi la molestia. E molti dolori stimiamo di dover preferire i piaceri, ove una sopportazione anche lunga dei dolori ci assicura una maggior quantità di piacere. Ogni piacere dunque, per avere natura che alla nostra conforme, è un bene, ma non tutti sono da eleggere. Così ogni dolore è un male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Ed è in base alla commisurazione dei vantaggi e alla considerazione dei danni che tutte queste cose vanno giudicate. Vi sono momenti infatti in cui il bene è per noi un male, altri in cui il male è per noi un bene. Consideriamo il bastare a se stessi un gran bene, non per averci sempre a ridurre al poco, ma perché, ove non abbiamo il molto, il poco ci basti. Intimamente persuasi che più di tutti godono nell'abbondanza quelli che meno ne sentono il bisogno, e che facile a procurarsi è tutto ciò che la natura richiede, difficile ciò che è vano, che cibi semplici offrono piacere pari a quello della mensa più lauta, una volta che il dolore del bisogno sia stato tutto detratto, e pane e acqua danno il piacere più alto quando se ne usi nel bisogno. l'avvezzarsi a un regime semplice e non costoso, mentre giova alla salute, rende anche alacri alle diverse necessità della vita, e mentre meglio ci dispone ai trattamenti d'eccezione che di tempo in tempo ci concediamo, ci rende ancora intrepidi contro la fortuna. Quando dunque diciamo che fine è il piacere, non intendiamo i piaceri dei dissoluti o in generale quelli considerati nella fruizione delle cose esterne, come credono alcuni che ci ignorano e con noi non consentono o ci prendono in cattivo senso, ma il non soffrire dolore nel corpo e il non avere turbamento nell'anima, giacché non simposi e feste ininterrotte, né godimento di fanciulli e di donne, né pesci altro che offerta da tavola sontuosa, generano la vita piacevole, ma sobrio raziocinio che indaghi le cause di ogni elezione e di ogni fuga e discacci le opinioni causa alle anime dei maggiori scompigli. Principio e bene massimo di tutte queste cose è la prudenza, la quale è perciò più pregevole della stessa filosofia, come quella da cui tutte le altre virtù traggono origine, e che insegna non essere possibile vivere nel piacere ove non si viva con prudenza, temperanza e giustizia, né vivere con prudenza, temperanza e giustizia ove non si viva nel piacere. Le virtù sono infatti connaturate al piacere, e il vivere nel piacere è da esse inseparabile. E in verità, chi ritieni tu superiore a colui che ha opinioni pie sugli dèi? Nei confronti della morte ha l'animo sempre sgombro di timore, del fine della natura nostra si è reso conto e sa che il sommo bene è pienamente raggiungibile e di facile acquisto, il sommo male ha breve la durata o il travaglio. Quel potere poi che taluni introducono a signore del tutto, proclamando altro non essere se non vuota affermazione di gente che incapace di un'esatta spiegazione delle cause pone leggi che hanno il solo scopo di mettere la confusione nelle anime, imperturbabile si mantiene contro ogni specie di eventi dei quali parte sono per necessità, parte sono dovuti alla fortuna e parte il nostro potere, giacché vede che la necessità è irresponsabile, la fortuna instabile, non soggetta a padrone il nostro arbitrio, a cui naturalmente consegue il biasimo e il suo contrario. Mentre sarebbe stato infatti di tenere dietro al mito degli dèi che farsi schiavi del fato dei fisici, giacché quello dà almeno la speranza di poter placare gli dèi onorandoli, questo è inesorabile la necessità. Quanto infine alla fortuna, non ritenendola né dea come la credono i più, nulla di disordinato operano gli dèi, né in certa causa di quanto di bene e di male può capitare agli uomini, non crede infatti che alcun bene o male gli uomini possono da questa ricevere in rapporto alla vita felice, anche se grandi beni e grandi mali traggono da essa il loro principio. Pensa che è preferibile non aver fortuna, ma aver seguito la ragione, che operare contro la ragione ed aver fortuna, essendo sempre meglio che nelle nostre azioni un giudizio retto fallisca, piuttosto che una decisione priva di giudizio debba ad essa il suo successo. Queste cose le altre da essa congeneri ripeti, notte e giorno con te stesso, con chi è simile a te, e mai né desto né in sogno sarai turbato, ma vivrai tra gli uomini come un Dio. Non è in verità simile ad essere mortale l'uomo che vive tra beni immortali. E questa è la lettera di Epicuro che ha mandato all'amico Meneceo. Il concetto di felicità, che è un concetto proprio di tutte le religioni, di tutte le società antiche, viene esaltato sì dagli epicurei, ma è un concetto, dal sommo bene ad altri, che è il piacere della vita, è lo star bene, è il vivere bene, e il vivere bene che significa vivere all'interno della giustizia, vivere all'interno delle regole, vivere all'interno di rapporti che siano fissati, che siano di onore fra le persone è una cosa che apparteneva alle antiche società. Poi arrivò il monoteismo e distrusse tutto questo. Il monoteismo impose il suo crocifisso e impose il dolore sugli uomini. Ogni volta che voi vedete un crocifisso, chi lo ha piantato, chi lo ha messo, chi lo porta al collo, dice alle persone che incontra: tu devi soffrire. E la sofferenza è il messaggio del cristiano. Il cristiano arriverà sulla scena della storia, distruggerà l'istruzione, distruggerà le scuole, distruggerà la sanità, distruggerà la struttura sociale, distruggerà i beni, distruggerà le comunicazioni, farà in modo di aizzare il più possibile le popolazioni barbariche, vedi Alarico, la sua invasione dell'Italia, la sua distruzione di Roma, farà tutto quanto è possibile per costruire la miseria fra gli uomini affinché gli uomini siano obbligati a soffrire. Piantare il crocifisso significa indurre, costringere gli uomini alla sofferenza, significa costringere bambini in ginocchio, significa stuprare bambini nella loro struttura emozionale e renderli incapaci di affrontare il futuro. Questa lettera che vi ho letto di Epicuro è uno dei testi fondamentali che ci dice anche qual è il concetto di felicità di Epicuro. Il concetto di felicità è dato dall'esistenza della virtù, e la virtù è intesa come l'uomo che affronta se stesso, l'uomo che affronta la vita, l'uomo che affronta nella società gli altri uomini, ma all'interno di giustizia, cioè non all'interno di qualunque cosa, ma è giustizia che è al di sopra delle azioni degli individui. E parte delle azioni degli individui, certo, vanno sotto l'onda del caso, vanno sotto l'onda della fortuna, una parte delle azioni degli individui vanno sotto l'onda della necessità, ma una parte delle azioni degli individui è in loro potere, per cui hanno gli individui la possibilità di scelta e la possibilità di determinare se stessi nella loro quotidianità. Questi concetti dell'Epicurei fanno parte delle antiche società, non fanno parte del monoteismo. Il monoteismo arriva, distrugge tutto ciò che incontra per costruire la miseria morale, la miseria etica e la sottomissione degli individui. L'individuo si inginocchia e prega, non chiede più giustizia, ma supplica, chiede l'elemosina. Chi ha di fronte, il cristiano che ha di fronte il suo superiore, supplica il suo superiore anche per quello che il suo superiore dovrebbe fare, perché è il suo compito farlo. Per cui praticamente il superiore vende al cristiano la carità, l'elemosina, l'immondizia di quello che è il suo dovere, cioè fa pagare alla persona in ginocchio il prezzo del suo stesso lavoro, cioè delle sue stesse mansioni. Sì, io devo timbrarti questo foglio che ti dà l'autorizzazione per fare una certa operazione, però tu mi devi pagare, tu mi devi supplicare. Forse te lo timbro oggi o forse te lo timbro fra 10 giorni. Cioè praticamente il cristiano è quello che vende ciò che dovrebbe fare per giustizia, per dovere. Ed è questa una delle cose più miserabili, più squallide e più infami che avvengono ancora tutt'oggi nella nostra società. Cioè praticamente la struttura gerarchica della nostra società ritiene di non avere il dovere di fare i compiti per i quali lei è preposta, ma si ritiene in diritto di vendere immondizia a chi è sottoposto ai suoi stessi compiti. Lei vende ciò che dovrebbe fare come mansione, e questa è una delle più grandi porcate, diciamo così, che è rimasto da quello che è l'orrore cristiano, quello che è rimasto all'interno degli individui. Sì, io oggi ho la sedia di sindaco, però non faccio semplicemente il mio lavoro, ma per il mio lavoro che faccio voglio un riconoscimento che è al di là del riconoscimento pattuito. Voglio qualcosa di più, voglio che il cittadino si renda conto che voglio qualcosa di più. Praticamente vendo come sindaco, sto usando il sindaco come un esempio a caso, come un'autorità a caso, naturalmente possiamo farlo anche per tutte le autorità, vendo come accettazione, come potere, come io che rimarco il mio potere sulle persone, il fatto di fare il mio lavoro. E se voglio lo faccio, e se no non lo faccio, o lo rimando. Visto che questi disgraziati non riconoscono quello che io faccio, non si inginocchiano, non si inchinano, non mi ossequiano per quello che io faccio, bah, non lo faccio più, lo rimando fra 2 mesi, fra 3 mesi. Beh, veramente, dice quel tizio, io avrei bisogno della licenza per costruirmi la casa. Vedremo, passerà per l'ufficio, dobbiamo esaminare, forse faremo. Vedremo se le cose sono a posto, dobbiamo chiedere ad altri, ed è un modo proprio per sbeffeggiare le persone sottoposte. E questo, ritorno a ripetere, vale per ogni autorità che abbiamo, e sono i residui di quello che è la struttura educazionale del cristianesimo, che purtroppo nel nostro sistema giuridico non pone delle pene, non pone delle condanne per chi non esegue il proprio lavoro avendo un posto di autorità rispetto ad altri. Purtroppo questo non c'è, perché se venissero poste delle pene o delle condanne per chi non esegue il proprio lavoro in posizione di autorità, sarebbe come condannare Wojtyla per aver stuprato bambini, per aver sparso l'AIDS. Sarebbe condannare quel disgraziato di Matiazzo, il vescovo qua di Padova, che dice ai politici dovete mettervi in ginocchio, che è un'affermazione che ha del sovversivo, perché sottomettere le leggi civili a un macellaio assassino come suo Dio è forse uno dei peggiori insulti che si può fare alla nostra struttura costituzionale. Oppure sarebbe non condannare il macellaio di Sodoma e Gomorra, il dio dei cristiani, quando massacra e macella i popoli. Cioè praticamente nei cristiani, nel cristianesimo, nella struttura che ha il cristiano, l'autorità non può essere sottoposta alla legge. Cioè l'autorità è al di fuori della legge. Il primo ad essere al di fuori della legge è il Dio padrone. Il Dio padrone dei cristiani non paga per i delitti che lui millanta di commettere. E così la gerarchia cristiana non viene condannata per i delitti che commette. Cioè praticamente questa gerarchia si ritiene al di fuori e al di là della legge, che è un atto incostituzionale, cioè è un delitto nei confronti dello Stato, perché lo Stato parte dal presupposto che tutti i soggetti siano uguali davanti alla legge, cioè la legge deve essere al di sopra di ogni soggetto. Quando un soggetto si separa dalla legge, cioè si chiama fuori dalla legge e non è più punito o perseguito a norma di legge, diventa un atto sovversivo rispetto alle leggi dello Stato. Ebbene, questa voglia di separarsi, questa voglia di essere al di fuori delle leggi, avere l'impunità per gli atti fatti, millantati, commessi, pensati, giocati e tutto il resto, è il più grosso atto di eversione che noi abbiamo all'interno del nostro sistema sociale. E l'atto di eversione, di fatto, è un atto di ingiustizia, ed è un atto di feroce ingiustizia, perché è un atto di terrorismo nei confronti delle istituzioni. Un atto di terrorismo che non va a colpire quello che è le gerarchie dello Stato, ma sono le gerarchie dello Stato, o alcune gerarchie dello Stato, alcune parti dello Stato, che vanno a colpire quello che è il patto sociale, cioè il dettato costituzionale. Praticamente il dettato costituzionale viene messo in forse, nella sua applicazione, nella sua validità, dal fatto che alcune persone vogliono considerare se stesse, oppure il proprio Dio, non ha importanza, al di fuori della legge e indipendentemente dalla legge stessa. Quando si crea ingiustizia, si crea infelicità. E allora il piacere viene a cessare perché al principio del piacere viene imposto il principio del dovere. Il principio del dovere è un principio antagonista al principio del piacere e ha come elemento centrale della propria esistenza la necessità di piegare l'individuo al dovere imposto. Ora, in tutti gli ambiti sociali, in tutti gli ambienti, esiste chiaramente dei doveri da fare, perché fanno parte dei patti della vita, fanno parte dei vari rapporti che noi abbiamo con le persone, doveri che hanno un inizio e hanno una fine. Cioè, i doveri che noi abbiamo hanno uno spessore, sia spaziale, sia temporale, sia qualitativo, che ci impone. Fuori da quello spazio, fuori da quella qualità, quel dovere di fatto cessa. Ebbene, riuscire a portare a un principio del dovere limitato rispetto a un principio del dovere illimitato, c'è voluto una storia di 1600 anni. Se qualcuno ha memoria, io ormai ho superato i 50 anni, per cui un po' di memoria di queste cose le ho, fino a 30 anni fa, forse qualcosa meno, il carabiniere era carabiniere anche quando era in mutande. Cioè, che il detto non sta a significare che se un carabiniere che è in mutande viene offeso in quanto carabiniere, non deve essere, cioè resta comunque un carabiniere, ma il fatto che lui manteneva l'autorità, cioè il suo essere pubblico ufficiale, anche quando era al di fuori del servizio, cioè anche quando non aveva mansione di servizio. Se qualcuno ricorda il famoso modo di dire "lei non sa chi sono io", apparteneva proprio a questo, cioè il fatto che il soggetto davanti a un altro bilanciava il fatto che lui era al di sopra dell'evento. Tu mi hai tagliato la strada in macchina, lei non sa chi sono io, cioè io sono al di fuori di quelle che sono le leggi del codice della strada, ti ho tagliato la strada, ma tu non sai chi sono io. Che è una cosa aberrante, ma è una cosa che appartiene proprio all'imposizione del cattolicesimo. Cioè, il codice della strada è uno di quei codici sociali, uno di quei codici giuridici che ha reso uguali tutti gli automobilisti. Cioè, se una 500 o una 126 salta uno stop, ha la stessa condanna di un Volvo che salta uno stop, la stessa condanna di una macchina di Agnelli o del Presidente della Repubblica che ha saltato uno stop. C'è chiaro questo. Cioè il codice della strada ha reso uguali chi pratica la strada, che poi venga applicato o non applicato, o venga applicato in un modo o un altro, questo è un altro discorso. Ebbene, il fatto di "lei non sa chi sono io" è una pretesa di essere al di fuori dell'uguaglianza che è dettata dal codice. Ed è questa pretesa di essere al di fuori dell'uguaglianza dettata dal codice, è una pretesa di comando e di dominio che è proprio del monoteismo e che impone il dovere a chi in realtà è stato vilipeso. Cioè, se tu mi hai tagliato la strada, sei uno stronzo che mi ha tagliato la strada. Cioè, è inutile che invochi qualcosa di diverso. Se tu invochi qualcosa di diverso, invochi il diritto di avermi tagliato la strada. No, sei uno stronzo, punto e basta. Cioè, per cui ricordatevi sempre che i principi di uguaglianza, i principi di giustizia, quelli che portano alla felicità, quelli che portano al piacere, quelli che portano al comportamento virtuoso, il comportamento virtuoso non è altro che la persona che riconosce quelli che sono i propri doveri in base alla funzione che svolge. Un industriale virtuoso è un industriale che fa affari stando alle leggi del mercato in cui opera. Un industriale non virtuoso è uno che viola delle leggi per fare degli affari. Un operaio virtuoso è quello che segue le regole che deve seguire e fa il suo lavoro in un certo modo. L'operaio non virtuoso è quello invece che ha un contratto, ha un patto e quel patto viola. Cioè, la virtù non è tanto nel riconoscere l'altro, nel riconoscere la società, ma è riconoscere la relazione che noi abbiamo con la società e gli impegni che abbiamo assunti nel svolgere quelle mansioni. Cioè, questa è la virtù. E la giustizia ci permette di sapere quali sono i limiti delle mansioni, i limiti dello spazio e del tempo in cui quelle mansioni vengono svolte. Ora, se c'è la virtù, c'è la giustizia, ci può essere il principio del piacere. Se non c'è giustizia e non c'è virtù, non ci può essere il principio del piacere. Ma perché ci sia giustizia, è necessario che ogni soggetto sia sottoposto alla medesima legge e ogni soggetto sia in grado di determinare la propria misura del proprio agire. Se non c'è virtù, c'è violazione della norma, c'è violazione della regola, per cui si deve essere sottoposti alla legge. Ma la legge determina i limiti all'interno dei quali si è sottoposti. Non mantiene il diritto di alcune persone di farne ciò che si vuole di altri. La legge è al di sopra del giudice. Non è il giudice che commina la legge. Non è l'inquisitore che becca tutte le donne che hanno i capelli castagni e le brucia perché sicuramente sono streghe. Il giudice è sottoposto alla legge. La legge determina i limiti dell'azione del giudice. Il Dio padrone è sottoposto alla legge. Gli dei, dei pagani, politeisti, sono sottoposti alla legge. Non sono al di fuori della legge. E questo comunque era il discorso per oggi, il discorso del piacere e della felicità che Epicuro fece ancora nel 5-600 avanti Cristo e che purtroppo da quando arrivarono i cristiani sparì dalla faccia della terra. Era abbastanza difficile riuscire a seguire il filo della lettera, proprio perché la traduzione era estremamente pesante e la fluidità ne risentiva. Bene, detto questo, è concluso, per quanto sia potuto concludere, il discorso sul piacere di Epicuro, che poi conduce anche al concetto della morte, cioè la morte come necessità. La morte esiste, è un dato di fatto, l'essenza stessa della vita. Pertanto l'importante è vivere, l'importante è saper affrontare la vita, saper affrontare le trasformazioni. La morte arriverà, ci sia o non ci sia, cioè la morte c'è sicuramente, non siamo certamente degli immortali, possiamo vivere in maniera virtuosa, ma soltanto se sappiamo cogliere il piacere dalla vita. E per cogliere il piacere della vita, come ci dice Epicuro all'inizio, il giovane non indugi a filosofare e il vecchio non sia stanco di farlo. Perché ricordiamoci che tre sono i sistemi con cui noi carichiamo e scarichiamo la nostra energia vitale. Uno è la nostra sessualità, due è la nostra attività fisica e il terzo è il nostro impegno intellettuale o mente astratta o pensiero astratto. Quando manca una di queste tre cose, l'individuo comincia a deperire. Certo, capisco che l'età possa venire meno il sesso, a parte il fatto che non è neanche proprio del tutto vero questo, però è altrettanto vero che se uno smette di guardare il tempo che viene incontro, smette di fare filosofia, chiamiamolo così, smette di trasformare ciò che vede nel mondo in pensiero astratto, beh, quello è già morto, tranquillamente. Per quanto riguarda poi l'esercizio fisico, la forza fisica, può esserci o non può esserci, però l'importante è avere la consapevolezza di avere un corpo che si muove, che agisce, che opera nel mondo, per quello che può, ma non è importante. L'importante è mens sana in corpore sano, dicevano i greci antichi, no? E tutto questo doveva servire esclusivamente per il piacere. Poi arrivarono i monoteisti, distrussero le terme, distrussero i luoghi di ritrovo, distrussero tutto ciò che potevano distruggere e fecero sorgere la malattia che distruggeva l'anima perché bloccava quello che era il pensiero astratto nella verità imposta dal Dio padrone. La verità non è discutibile perché è una verità rivelata, per cui nessuno può elaborare filosoficamente sulla verità imposta dal Dio padrone. Il corpo sano non esisteva più perché distruggi le terme, distruggi l'esercizio fisico, rinchiudi le donne dove puoi rinchiuderle, fascia i bambini, impedisci di muovere, è stato un disastro nella storia. Va bene, per quanto riguarda il sesso poi neanche ne parliamo, da quando sono arrivati i cristiani il sesso fu praticamente vietato, fu una cosa veramente aberrante. Va bene. Questo è il discorso di Epicuro per oggi. E adesso cambiamo completamente discorso. Andiamo su qualche notizia di rassegna stampa in questo periodo. Allora, vediamo un attimo perché io ho un paio di notizie anche abbastanza interessanti tutto sommato. Perché ogni tanto si trovano qualcosa, qua e là. Non è che siano moltissime, ma si trovano. Allora, vediamo un attimo da Salute di Repubblica del 27 novembre 2003. La scimmia che è in noi. Geneticamente siamo simili al 98-99% alle scimmie. Dopodiché i fiori ci assomigliano per un quarto del DNA. Dopo che l'intero genoma umano è stato sequenziato, ci sentiamo più sicuri. Ognuno di noi si presenta quasi come una scheda di geni che possono essere individuati, capiti necessariamente e se necessario curati. Eppure i misteri non sono risolti. Se guardiamo bene i nostri geni e quelli dei scimpanzé, scopriamo che sono uguali al 98-99%. È solo un misero 1% del patrimonio genetico a renderci uomini. Possibile che una così breve distanza sia responsabile di una tale evoluzione nei comportamenti, aspetto fisico e capacità di elaborazione? Il problema che abbiamo sempre posto noi come pagani politeisti è che noi siamo figli di Era, cioè siamo figli dell'essere natura, siamo figli di Giunone. E come figli di Era, figli di Giunone, anche noi come tutti gli altri esseri animali veniamo esattamente dallo stesso ceppo. Per cui cosa fa l'essere natura? Non fa altro che mettere insieme il materiale che ha, il materiale genetico, sequenziarlo in maniera diversa, plasmarlo in maniera diversa e costruire continuamente nuove specie. Certo, un conto era quando c'era il brodo primordiale e i primi bioni, le prime molecole di RNA, DNA cominciarono a muoversi. E un altro conto è quando invece il materiale organico diventa molto diffuso sulla faccia del pianeta e combinandosi porta a sviluppi della stessa specie oppure anche al distaccarsi e alla nascita di nuove specie. Ma questo è il movimento generale con cui l'essere natura produce nuovi esseri al suo interno e li produce solo per se stessa, solo per l'essere natura, cioè praticamente tutti gli esseri viventi della natura non sono altro che all'interno di un grande corpo che è il corpo divino di Era, cioè noi facciamo parte di quel grande corpo che è l'essere natura. Sì, possiamo distruggere una parte, esattamente come noi esseri umani possiamo tranquillamente tagliarci un piede. Se ci tagliamo un piede, tutte le cellule che fanno parte del nostro corpo, che sono nel piede, tutti i virus e i batteri che comunque fanno parte del nostro corpo, che sono nel piede, li abbiamo tagliati e distrutti. Questo può avvenire anche nella natura, cioè quando si abbattono le foreste, quando si distruggono o si modificano certi ambienti. Pertanto l'essere natura continua sempre a trasformarsi continuamente. E l'essere natura fa centinaia di migliaia di miliardi di esperimenti prima che una nuova specie o un nuovo gruppo di individui di qualche specie si affermi in una zona del pianeta, ma fa esperimenti in continuazione. Praticamente ogni nuovo nato per l'essere natura è un esperimento, un aggiunto, una modificazione, una ricombinazione di geni, non solo. Ma la nostra catena del DNA è formata anche da tutto quello che si chiama DNA spazzatura, che non entra nella combinazione per l'individuo che siamo noi ora, ma avrebbe potuto entrare nella combinazione se certe condizioni, certe cause fossero avvenute. Per cui anche la formulazione dell'individuo, che avviene con la mescolanza dell'ovulo e dello spermatozoo, è una combinazione di adattamento soggettivo all'ambiente, perché è l'ambiente che condiziona la formazione di quell'individuo, di quella combinazione di catena del DNA. La sua struttura emozionale, il suo modo di affrontare il mondo è determinato dalla quantità di emozioni che il padre e la madre hanno messo nel produrre l'ovulo, nel produrre lo spermatozoo, da come il padre e la madre affrontavano la vita. Quando si parla della criminalità del cristianesimo, non si parla della criminalità del cristianesimo solo per i delitti che nella storia noi possiamo documentare, ma si parla della criminalità del cristianesimo per come il cristianesimo ha condizionato la nascita delle nuove generazioni, da come il cristianesimo ha condizionato la combinazione fra l'ovulo e lo spermatozoo dei nuovi nati. Quando si parla di sottomissione imposta dal monoteismo, non è una cosa che è puramente fisica dell'uomo in se stesso, ma va a condizionare i caratteri talmente intimi dell'individuo che tutte le nuove generazioni subiscono l'imprimatur della sottomissione, dell'imposizione feroce della sottomissione. L'idea che l'uomo sia creato di immagine e somiglianza del Dio padrone è una porcata che i cristiani usano per giustificare le loro atrocità nei confronti degli individui. Noi abbiamo perso circa 1600-1700 anni di umanità, proprio perché l'umanità doveva difendersi dall'orrore militare del cristianesimo e ha partorito individui che tentassero di adattarsi alla situazione feroce che i cristiani hanno costruito. Riuscire a liberarsi da tutto questo e venire fuori da questo orrore è uno sforzo immane, ma è uno sforzo non tanto per l'orrore, perché se ti prendono i cristiani ti mettevano sul rogo, ma dall'orrore che hanno imposto i cristiani a mia madre, mio padre, o il padre e la madre di tutti voi, di mettersi in ginocchio a pregare anziché prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e gettare le emozioni nel mondo a dire: io esisto, io sono una persona, io ho dei diritti che pretendo che siano mantenuti. Bene, i cristiani hanno ucciso tutto questo mediante quell'ossessione criminale, delinquenziale, che è la preghiera. Hanno stuprato le persone costringendole in ginocchio, costringendole a non prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, e hanno saccheggiato tutte le generazioni successive che dovranno avere un percorso infinitamente più duro per riuscire a riprendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Ed è una cosa veramente atroce. Io qui ho un'altra notizia che apparentemente sembra abbastanza innocua, oppure anche una notizia che sembra addirittura un giochino quasi. Vediamo un attimo se riesco a trovarla anche abbastanza presto. Eccolo qua. A Carpenedo, il record dei chierichetti. Sembra una notizia anche divertente, se vogliamo, è del 5 dicembre 2003 sul Gazzettino, pagina di Mestre. Primato particolarissimo per la chiesa dei Santi Gervasio e Potassio di Carpenedo. Da una ricerca fatta in internet, digitando la parola ministrandi, che è il termine corretto per indicare la figura del chierichetto, quella di Don Armando Trevisioli è risultata la parrocchia con più chierichetti in Italia, con ben 92 elementi. Divertente come notizia. 92 bambini stuprati da Don Travisioli, costretti in ginocchio, costretti a pregare ed esaltati perché sono bravi a pregare. Significa uccidere la struttura emozionale di questi ragazzi. Non è importanza cosa faranno o cosa non faranno da grandi. Quello che non riusciranno a fare da grandi sarà prendersi in proprie mani la responsabilità della loro vita. E diventeranno gente che sottomette o gente che è sottomessa. Oppure gente che andrà a sottomettere nei paesi del terzo mondo, magari farà anche i missionari nei paesi del terzo mondo, perché là si sentirà qualcuno. Là i 10, 20, 30 euro sono un capitale con cui sottomettere e rendere supplici altre persone. Per cui non è una notizia da divertirsi. Questa è una vera e propria atrocità, una vera e propria infamia, ma è un attentato alle istituzioni del nostro paese ed è un attentato durissimo. Per esempio, vi do una notizia anche curiosa, se vogliamo, è tratta da Repubblica del 20 novembre 2003 e dice: se fate l'amore niente raffreddori. Al posto della vitamina C e infusi di erbe c'è un modo più piacevole per tenersi lontani dal raffreddore. Chi fa l'amore una o due volte alla settimana sviluppa un anticorpo che fortifica il sistema immunitario. È quanto sostengono due ricercatori della Wilkes University da Pennsylvania, secondo i quali uno o due momenti di intimità con la persona amata producono un aumento delle immunoglobine, immunoglobina A, una vera barriera contro questo disturbo di stagione. Pertanto, voi pensate, se noi prendessimo questa ricerca, no? Cioè, e questa ricerca fosse confermata al di là di quello che hanno fatto i ricercatori, significherebbe che la maggior parte delle malattie virali che noi abbiamo subito in 1600 anni, la causa sia data dal cattolicesimo, perché il cattolicesimo, opponendosi ferocemente all'attività sessuale delle persone, non ha fatto altro che far ammalare le persone. Cioè, le cose sono estremamente lapalissiane, però il problema è questo. Se è vero che un cristiano può dire ma noi non sapevamo questo, è altrettanto vero che il cristiano non può dire che negli esseri umani c'è la pulsione e la tendenza ad avere rapporti sessuali. La pulsione e la tendenza ad avere rapporti sessuali sono cose forti all'interno dei singoli esseri umani. Quelle pulsioni forti sono state represse militarmente, violentemente, vigliaccamente, per dei fini che erano diversi da quelli dell'uomo. Erano fini di sottomissione e di comando dell'uomo. Pertanto non mi puoi dire io non sapevo che. No, tu hai agito contro l'uomo, hai agito contro le tensioni, contro le pulsioni dell'uomo, e hai danneggiato l'uomo, per cui tu sei doppiamente colpevole. Primo, perché hai agito contro le forze dell'uomo, contro le pulsioni dell'uomo. Secondo, perché lo hai fatto in funzione di un ente esterno che è il tuo Dio padrone e in funzione della sottomissione dell'uomo. Tutte le cause indotte, cioè tutto quello che è successo per la tua azione, è doppia la tua responsabilità di questo, non è un attenuante, è un aggravante rispetto alle pene, rispetto al delitto che hai commesso. Vediamo un attimino e guardiamo qua invece. La Corte di Cassazione ha fatto un paio di sentenze che sono abbastanza interessanti, no? E vanno proprio ad incidere su quella che è la morale che per secoli è stata imposta dal monoteismo. Una sentenza della Corte di Cassazione viene fuori sul giornale La Repubblica e sul giornale del Gazzettino in data 3 dicembre 2003. Dice la Cassazione, confermando una condanna a un marito geloso: spiare la moglie non si può, neanche per salvare la famiglia. Vietato spiare la moglie anche se l'obiettivo è difendere l'unità familiare, lo dice la Cassazione con una sentenza che ieri ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per un marito geloso che aveva fatto installare da 2 suoi amici, condannati anche loro a 8 mesi, un apparecchio per intercettare le telefonate della moglie. Il suo ricorso è stato respinto dichiarandolo inammissibile. Invano, una volta scoperto, l'uomo ha tentato di difendersi sostenendo di aver agito a fini di legittima difesa, ossia per la tutela della sua famiglia. Allora, non esiste una sua famiglia. Quel concetto di sua famiglia, inteso come proprietà privata di una famiglia, dove qualcuno viene meno ai suoi diritti, cioè o il marito o la moglie vengono meno ai suoi diritti, è un concetto che non esiste nella nostra struttura giuridica. Esiste soltanto nella testa malata del cattolicesimo che faceva dipendere la famiglia dal Dio padrone. Il Dio padrone, nel caso specifico, non era altro che il padre della famiglia. È vero, c'era anche nelle società antiche, ma nelle società antiche era una questione di organizzazione civile. Non derivava dal Dio padrone, non era emanazione del Dio padrone. È solo col monoteismo che la questione viene fissata per il controllo delle persone. Nelle società antiche i rapporti erano diversi ed erano esclusivamente di natura civile. Infatti andatevi a leggere com'era i rapporti familiari in Roma antica, o andatevi a leggere com'erano i rapporti familiari in Egitto, e scoprirete che l'assolutismo del Dio padrone, inteso come capo famiglia dell'uomo rispetto alla donna e ai figli, era diverso. A Roma c'è stata una peculiarità, in realtà era molto più duro il controllo rispetto all'Egitto, rispetto ad altre civiltà, perché era anche un controllo di ordine civile e di ordine militare. Ma era sempre una questione di ordine di rapporti civili, non era una questione di rapporti religiosi. I rapporti civili si cambiano, tant'è che se voi andate a leggervi il costume di Roma antica troverete che le donne avevano ben altri vantaggi. Naturalmente le società possono cambiare, la verità rivelata dal Dio padrone non cambia mai. Non avete mai trovato all'interno della Chiesa Cattolica una condanna per il fatto che il Dio padrone abbia distrutto l'umanità. Non avete mai trovato nella Chiesa Cattolica una condanna perché il Dio padrone ha ordinato di bruciare le donne indifese che lui chiamava streghe. Non trovate mai nella Chiesa Cattolica una condanna per Gesù di Nazareth che ordina di sgozzare chi non si può difendersi. Perché questo? Perché la Chiesa Cattolica si ritiene in diritto di sterminare, si ritiene in diritto di sgozzare, si ritiene in diritto di bruciare ogni donna che vuole. Pertanto voi non troverete mai nessuna condanna della Chiesa Cattolica al suo Dio. Tant'è che l'amica che ha tentato di venire in lista, amica, teologhina si faceva chiamare, in realtà sospetto che sia stata una suora che è venuta in lista nostra, era sconvolta perché lei non poteva discutere quella che era la figura del suo Gesù. Lei spacciava il suo Gesù buono, però davanti alle prove che il suo Gesù era un criminale, lei non poteva discuterlo. La verità del Dio padrone non si può discutere. E intanto abbiamo visto che il rapporto fra uomo e donna, la Corte di Cassazione lo ha sancito come un rapporto fra due persone e non come un rapporto di proprietà. Lo stesso vale anche per un'altra sentenza della Cassazione, fatto in data 9 dicembre 2003, ed è la condanna a una suocera che ha detto alla nuora, che ha offeso la nuora, dandogli della pezzente. Beh, era abbastanza normale fino a poco tempo fa che le suocere insultassero le nuore. Indovinate da dove viene fuori tutto questo? Sì, c'era anche nelle società antiche. Le gelosie fra le suocere e le nuore c'erano anche nelle società antiche, però oggi non si può. La legge non lo consente. Fino a 10 anni fa penso che una cosa del genere sarebbe stata completamente abbandonata, neanche badata praticamente. Sarebbe stata considerata una questione interna, rapporti fra parenti. Massacrate, abbastonate 65 persone in Uganda. Massacrate, abbastonate 65 persone. Indovinate di chi? Dall'esercito di resistenza del Signore. È una delle varie operazioni che hanno fatto i missionari cattolici nei paesi africani. Padova, il vescovo e i politici, inginocchiatevi più spesso. Monsignor Matiazzo cita la macellaia Madre Teresa di Calcutta, quella criminale assassina. La preghiera e l'umiltà vi farebbero svolgere meglio il vostro compito. In realtà farebbero agire meglio il Dio padrone nel stuprare persone. D'altronde Mattiazzo è un vescovo cattolico, per cui è un terrorista di professione e lui ci tiene molto al suo ruolo. Niente Dio nella Costituzione. Giovedì 4 dicembre 2003. Trattative serrate a Bruxelles, Prodi, dobbiamo evitare mercateggiamenti all'ultimo momento, annuncio di fini, sui valori cristiani non c'è accordo. Il problema del Dio della Costituzione abbiamo già affrontato in questa trasmissione. Praticamente si tratta di stabilire se l'Europa si ritiene in diritto di costruire campi di sterminio o se l'Europa decide di nascere condannando ogni campo di sterminio. Mettere Dio nella Costituzione europea significa ammettere la possibilità di costruire campi di sterminio, perché il Dio dei cristiani è arrivato sulla scena della storia soltanto coi campi di sterminio e i massacri al fine di sottomettere gli uomini al Dio. Non era mai successo prima dell'avvento del monoteismo che qualcuno pretendesse di imporre il suo Dio agli altri. Cominciarono gli ebrei con delle ferocissime guerre, dalla guerra dei Maccabei fino a altre guerre successive, portarono talmente tanti stermini che in certe isole gli ebrei non potevano nemmeno sbarcare, nemmeno se la nave faceva naufragio. Vennero bloccati e con la guerra del 70 praticamente Gerusalemme fu distrutta. Il vero problema grosso era che all'interno degli ebrei in realtà c'erano più sette, c'erano più gruppi, e il gruppo che portò allo sterminio in realtà di altri popoli e che spinse la lotta era un gruppo che faceva parte degli zelotti, e guarda caso erano i cristiani. Tant'è che dopo la distruzione di Gerusalemme gli ebrei nella loro preghiera, non mi ricordo più se quella del sabato o quella serale, inserirono una maledizione per i cristiani, perché furono quelli che portarono alla distruzione dello Stato di Israele. I romani non distinguevano fra cristiani ed ebrei osservanti, infatti subito dopo la distruzione di Israele nel 70, alcuni rabbini ebrei, credo proprio i 70 rabbini ebrei, se non vado errato, si riunirono ed elaborarono il Talmud, che è un altro libro sacro tra la Bibbia degli ebrei, proprio per prendere le distanze da quello che erano i cristiani. Mettere Dio, il Dio dei cristiani, nella Costituzione europea equivale a mettere nel preambolo della Costituzione europea la possibilità che l'Europa costruisca campi di sterminio. Ricordo che i campi di sterminio nazisti non erano altro che campi di sterminio cattolici, cristiani. E perché erano campi di sterminio cristiani? Perché tutti quelli che facevano funzionare le camere a gas lo potevano fare solo perché erano andati a catechismo e solo perché avevano genitori cristiani. Se non avessero avuto genitori cristiani, se non fossero andati a catechismo, non avrebbero fatto funzionare le camere a gas. E tutte quelle menate che hanno tentato di spacciare i cristiani rispetto a pseudo paganesimo del nazismo, in realtà sono delle stronzate belle buone, perché di quello che era la cultura classica a livello nicciano, sì e no, era conosciuta da 10 persone, sì e no, e tutte queste 10 o 20 persone che la conoscevano la storpiavano o ne storpiavano il senso del superuomo, non in senso nicciano, ma in senso del Gesù di Nazareth, quello che fa quello che vuole, quello che pretende che tutti si mettano in ginocchio, quello che è il figlio del Dio padrone, quello che è padrone lui stesso. Per cui il concetto di superuomo nazista, quello che portò ai campi di sterminio, è un concetto cristiano, è un concetto cattolico, è il concetto proprio del Dio dei cristiani. Togliere il Dio dei cristiani dalla Costituzione europea significa salvaguardare, se non altro, i principi della Costituzione europea, estraendoli da quelle che sono delle affermazioni a prioristiche. Qualcuno viene a raccontare farneticando che il Dio dei cristiani è buono. Naturalmente non lo dimostra e non ci dimostra in nessun modo in cui è buono, però lo afferma e pretende che l'interlocutore gli creda, lo accetti, non lo verifichi, non gli chieda dove è buono, cosa ha fatto, ma pretende l'accettazione. Ebbene, mettere il Dio dei cristiani, mettere l'accenno al Dio dei cristiani nella Costituzione europea significa pretendere l'accettazione di farneticazioni che non vengono provate. Il Dio dei cristiani è un assassino, è quello che distrugge l'umanità, è quello che ammazza che non si può difendere, o si vanta di farlo, poi è indifferente. Bene, mettere una Costituzione europea significa questo, significa poter distruggere l'umanità in nome del Dio. Lo ha fatto Dio, può farlo anche il governo futuro, governo europeo. Naturalmente questo non è passato. Non è passato perché tre paesi hanno messo un out-out assoluto e altri paesi hanno messo degli out-out. Io qui ho una notizia del Gazzettino del 7 dicembre 2003. Ora, siccome devo lavorare di memoria e non sempre la memoria è in grado di sorreggermi, io mi ricordo di una campagna stampa fatta da alcuni missionari europei, italiani, veneti, rispetto a un gruppo di satanisti che in Brasile castravano bambini o uccidevano bambini o sacrificavano bambini, roba di sto genere. E ricordo che l'inchiesta della polizia venne archiviata, ma che qualche missionario partendo dal Veneto fece tutta una serie di pressioni su un governo, adesso non so se è questo il discorso, fece tutta una serie di pressioni su un governo per portare a giudizio alcune persone, una certa persona. Io qui ho la notizia del Gazzettino del 7 dicembre 2003 che dice: Brasile, assolta maga accusata di castrare bambini. Valentina De Andrade Terruggi, accusata di essere mandante della castrazione e dell'assassinio di vari bambini nello stato amazzonico del Pará, è stata assolta da un tribunale di Altamira per 6-1. La giuria, composta prevalentemente da donne, ha scagionato la 72enne veggente e leader di una setta satanica in Argentina dopo 17 giorni di processo. Ora, io non so, torno a ripetere, se si tratta dello stesso episodio o non si tratta dello stesso episodio, perché non ho i dati sotto mano e se, anche se la mia rassegna stampa è piuttosto ordinata, andare a cercarmi i dati di anni fa mi richiede molto lavoro. Però io ci rifletterei molto quando vedo accuse di questo genere lanciate dai cattolici a qualcun altro, puzzo sempre sotto il naso. È facile che i cattolici stuprino bambini perché questo fa parte della loro ideologia. Però per garantirsi il diritto di stuprare i bambini, i cattolici proiettano questa attività di stupro di minori su altri, che possono essere di volta in volta i satanisti, poi erano i comunisti, per i romani erano i cartaginesi, per dopo erano gli ebrei che mangiavano bambini. C'è tutta una letteratura che fa schifetto, ma i cattolici spingevano proprio per la persecuzione degli ebrei. E ogni volta che i cattolici dovevano accusare qualcuno, lo accusavano di reati contro bambini. Naturalmente non venivano mai provati, era solo millanteria, diceria, tipo gli zingari per esempio che rapinano bambini, roba di questo genere. Cioè, sono sempre accuse assolutamente infondate. Ciò che invece è fondato è l'attività dei cattolici nello stupro di minori. E questa sì che è provata da decine e decine di sentenze del tribunale, perché e questo è il punto centrale, è che mentre per i diversi dei cattolici si usa l'infamazione, si usa l'illazione, si usa l'insulto, si usa tutta una serie di affermazioni, per i cattolici invece non sono delle affermazioni, sono delle vere e proprie sentenze di tribunali, sono delle vere e proprie azioni messe in essere dalla Polizia di Stato oppure dalla magistratura, che verifica l'esistenza di un reato o comunque supporta l'esistenza di un reato. Certo, quando dal Gazzettino del 26 novembre 2003 vengo a sapere scandalo sessuale, vescovo dimissionario, e leggo che Monsignor Teodoro Baccani si è dimesso da vescovo di Novalincès presso Manila perché implicato in uno scandalo sessuale, l'ex vescovo ha respinto le accuse di molestie sessuali mosse dalla segretaria, ma ha ammesso nei suoi confronti un'affezione fuori luogo, già comincio a sospettare l'attività del vescovo e comincio a credere di più alla segretaria, visto quello che ha affermato sto vescovo. Oppure, se andiamo un attimino dietro nel tempo, facciamo presto di incontrare altri casi di abusi su minori da parte dei preti, no? L'ultimo, vi ricordate, è quello di Piacenza del 16 novembre del 2003. Oppure ne abbiamo altri. Quello che è importante che noi riusciamo a comprendere è che è il monoteismo, è il cristianesimo che ha l'ideologia per stuprare e sottomettere i bambini, non gli altri, non i suoi avversari, non i suoi nemici. Chiunque siano gli altri, sia che si chiamino satanisti, sia che si chiamino altre religioni, sia che siano gruppi, sia che siano piccoli o grandi gruppi, non ha importanza. Però l'ideologia, proprio l'idea di diffondere una religione costringendo bambini in ginocchio è propria del cristianesimo. Non esiste in nessuna altra situazione civile o situazione religiosa. È il cristianesimo che ha l'ideologia di colpire i bambini costringendo i ginocchi davanti al suo Dio assassino, ed è l'unico modo che ha il cristianesimo per spacciare se stesso come religione. Non esiste in nessun'altra struttura religiosa antica o moderna. Va bene, chiudiamo qui un attimino al nostro excursus, anche se abbiamo ancora parecchie notizie, anche di una tendo anche a parlarne abbastanza. Fra le altre cose, in Brasile sono stati liberati 4.315 schiavi, tanto per ricordarci che il monoteismo e il cristianesimo traffica ancora oggi in schiavi. Allora vediamo un attimo i telefoni, 049 700 838. Pronto? Ciao!
Io ho sentito, però se mi lasciate spiegare, io vi do pampa focaccia. È possibile? Io vengo da una cultura diversa da quella che sostenete voi altri, sostenete i cattolici, e la religione del mondo. Perché io sono stato figlio per essere fedele, non per fare la bella vita del padrone. ho servito il mio padre perché era padrone e ho dovuto confrontarmi con tutto un mondo che mi circondava, che mi dava il titolo di signore, non padrone, perché dovevo essere solo lo schiavo che non aveva niente in tasca. E ho dovuto fare così fino adesso, siccome che ho comprato un monte con 1 milione, e allora dicono che io dovevo essere un padrone, un signore, ma i monti erano stati abbandonati, nessuno lavorava, dovevo mandare me. E io quando ho avuto quel potere che tanto mi è stato acclamato per portarmelo via, è stato che è venuto dopo, ma io sono mai stato padrone. E stato padrone chi? Legge? Chi? L'autorità chi? E la maggioranza? Qual è la maggioranza? La maggioranza è il fatto che in discorso che noi viviamo da parte di Nazare, che è un baccano, e che fa la parola giusta è organizzazione. Lui ha il diritto di mangiare la testa dei poveri, io sono stato contadino, ma noi poi contadini, caso strano, e allora noi contadini che siamo i suoi marti, lui ci mantiene, perché i baccani mantengono un paese, c'è cioè non qui pochi paesi, ma il paese dice lui, perché noi altri cosa dice tutti i festi, noi non è che a terra siete tutti, no, voi altri dite che non mi credi tutti, è di proprietà, volete che sia proprietà per forza, che siano padroni per forza, e invece non sono padroni. Il fatto è che noi siamo servi come tutti, è la terra di tutti, siccome che
tutti,
c'è la distribuzione, signore, c'è la distribuzione e avete l'obbligo di distribuire, non potete voi altri incaricare i poveri diavoli perché voi altri li mantenete e volete sterminio la gente, ci tenete le palle, perché? Quale titolo avete? Perché andate a colpa i comunisti? Perché andate a colpa chi? Perché non avete comunisti da le palle?
Okay,
no, ascolta, sei solo che voglio io, sei un guardo che tu, ho capito io.
Va bene,
avete imparato dagli indiani d'America, che sono venuti qui a far dono gli americani, che sono gli indiani, perché gli indiani facevano il volontariato. Noi abbiamo un canale, non imparo a fare volontariato, però abbiamo imparato dopo 60 anni che abbiamo imparato,
okay.
Gli americani e voi altri che siete stati cristiani,
va bene,
il mondo, noi ci mantenete quei soldi e ci volete prendere e mettere al macello,
okay.
Perché siamo le vostre palle del gioco, ma non si scherza,
va bene, Sandro,
tu non vuoi sentirmi,
ok,
comunque il discorso è molto complesso, perché guardi, credete che la storia sia per conto vostro, voi la comprate, i soldi degli altri,
okay.
Ma voi volete comprare la libertà, indebitare chi? A far sì che gli altri abbiano il vostro, che devono essere comprati a voi perché voi divertite, come vi divertite?
Va bene,
ma allora
ciao,
la vita, ma ci siamo, quale banchiere? Lasciate la gente che viene a chiudere il tuo oro, la sua vita, ma che volete confondere chi è in pace perché non è capace,
okay.
Di trafficare,
vabbè.
Di trafficare la regione, caro gli altri, perché avete anche
ciao, ragazzo.
Pronto?
Sì, pronto.
Sì?
Sono Cristian. Sta a ascoltare Alessandro, perché dalle ultime notizie la risulta gay e anche pedofilo.
Non mi interessa niente. Ciao.
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 Non mi interessa assolutamente niente di questo. Pronto? Dimmi.
Sono Luca di Treviso.
Dimmi tutto.
Ascoltami, ma io stavo ascoltando quello che dicevi adesso. Non riesco a capire da dove trai tutte le fandonie che dici, secondo me.
Ciao ragazzo, ciao.
E il problema che abbiamo è tutto lì, no? Dopo aver stuprato l'umanità, i cattolici pretendono anche che le persone non lo svelino. Ma signori miei, c'è una storia di libertà che inizia quando? Dal primo giorno in cui Carlo Magno tagliò la testa a 4.500 pagani sassoni perché si rifiutarono di convertirsi al cristianesimo e naturalmente Carlo Magno fu fatto santo e tutta la storia della Chiesa Cattolica non è altro che obbedienza al Dio padrone che ordina l'omicidio e ordina la sottomissione dei bambini perché è l'unico modo per spacciare la sua religione. Pronto? Ciao. Pronto? Tutta la storia dell'umanità non è altro che una sequenza di questo. E la ricerca scientifica oggi come oggi, ha dimostrato che per venire fuori da questo è un lavoro, perché la capacità dell'ambiente che ha di influire sulla formazione dell'individuo e sulla sua formazione, la sua struttura psichica è fortissima. Pertanto la Chiesa Cattolica cerca sempre di impedire alle persone di assumersi la responsabilità della propria vita, proprio costringendole in ginocchio, costringendone i genitori in ginocchio, minacciando e ricattando le persone, costruendo una situazione di odio dove la Chiesa Cattolica possa fare tutto quello che vuole. Pronto?
Dimmi.
Ascolta, volevo dirti una cosa.
Sì, dai, tanto.
Io lo so perché tu ce l'hai su contando con preti con l'amore.
Vero, non lo sai? Vero che non lo sai? No. Beh, allora studia un pochino. Ciao ragazzo.
Cioè, ma io non vi capisco davvero. Cioè, le cose sono due. O studiate o siete dall'altra parte. Cioè, non esiste un'alternativa. Ormai la cultura è a disposizione delle persone. Non si può più fingere di non vedere le cose. Non si può più fingere di non sapere quali sono i meccanismi della vita. L'ignoranza è una colpa, ma è un aggravante rispetto alla vita. Pronto?
Ciao, sono Antonio da Padova.
Beh, dimmi, dai.
Niente, volevo sapere, visto che siamo tutti quanti degli ignoranti, io non sono un cristiano così...
Io non sono mica dato l'ignorante.
L'ho appena detto al collega.
No, no.
Che,
ok, ciao.
Scusate, o capite quello che dico o non lo capite, allora si gioca anche sporco. Io non ho detto che siete tutti ignoranti, ma dico che la storia bisogna leggersi, i Vangeli bisogna leggersi, la vita bisogna viverla, bisogna imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. So benissimo cosa ha detto il tuo collega, so benissimo che davanti a un Dio assassino non avete il coraggio di prenderlo a calci in culo, lo so benissimo cosa vuol dire le emozioni di una persona sottomessa, lo so signori, lo so e so anche quanta fatica faremo per uscire da tutto questo orrore e quanta fatica e quanti morti e quanto sangue è stato versato. Il paganesimo per fortuna sta per rinascere, per fortuna. E qui chiudo la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione magia, stregoneria e paganesimo, nella quale parleremo del crogiolo dello stregone e parleremo esattamente di toglierci dal centro del mondo, perché solo togliendoci dal centro, vieni, vieni Elvisa, vieni, solo togliendoci dal centro del mondo noi possiamo cominciare il nostro cammino virtuoso all'interno del paganesimo. E alle ore 19 parleremo proprio di questo. Vediamo un attimino se riesco a prendere la pubblicità. Metto immediatamente la pubblicità. Ciao Elvise.